Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Peggy, scendendo dall'automobile, gettò la sigaretta appena accesa e che un ragazzo, intrufolandosi fra le gambe degli spettatori, non tardò a raccogliere. Il gesto fece correre un brivido tra la folla, che vedeva per la prima volta una sposa avvolta di veli candidi e di candidi fiori gettar via la sigaretta avvicinandosi all'altare. «Sarà una di quelle!» taluno sussurrò nascostamente. «È Greta Garbo, è Greta Garbo!» ripetevano le ragazze affascinate. «E Greta Garbo può fumare dove vuole!» E rivolte allo sposo sussurravano a bassa voce i nomi di tutti i divi che popolavano i loro sogni. Gli 8 metri di coda furono una faccenda complicata a uscire dall'automobile, a svolgersi e, sorretti dai 4 fanciulli, 2 per parte, a prendere un cammino regolare. La bravura e la sveltezza della portatrice vennero in luce in tale necessità, tanto da fare delle evoluzioni così rapide che accennavano a una vera e propria esibizione davanti alla plebe attonita e circondata da una 40ina di giovani che, saltando dalle macchine, venivano a farle corona, formandole intorno un vero e proprio caleidoscopio coi cilindri lucidissimi e muovendosi nella impossibilità di frenare la loro esuberante allegria e il loro vigore di giovinotti spiritosi e sportivi. E quando Peggy raggiunse l'inginocchiatoio davanti all'altare, fra lo stupore gelido che avrebbe dato la visione nel cielo di un astro sconosciuto, la sua coda arrivava quasi alla porta della chiesina, poco più lunga di essa. La folla fu fatta entrare e vi irruppe con cieco impeto, allo scopo di potersi accaparrare un posticino per assistere alla cerimonia. Prima dell'elevazione, la banda municipale di Compiobbi suonò un pezzo del Rigoletto. Tutte le feste al tempio, mentre pregavo Iddio, bello e fatale un giovane si offerse al guardo mio. Effettivamente il giovane bello e fatale si offerse al guardo di Peggy per molti giorni consecutivi, entrando o uscendo dalla sala d'ingresso turchesca dell'albergo Daniele a Venezia. Ma questo è un particolare trascurabile. Pranzo venne offerto in 2 grandi sale all'albergo dove erano alloggiati gli sposi. Nella prima erano essi coi loro amici e parenti e nella seconda i musicanti con molte altre persone. Più che allegro e cordiale, fu un pranzo di grande rumore, clamorosissimo. La gioia di quei giovani, contenuta a malapena nell'ora della cerimonia religiosa, ebbe una compressione naturale ai primi bocconi e dopo pochi sorsi di champagne incominciò a esplodere in un crescendo di ebbrezza irresistibile, in un grido uscente da tanti petti ventenni che salutavano l'amico col quale avevano diviso tanti bei giorni. L'uno vicino all'altro, in testa alla tavola ovale, erano gli sposi, e a sinistra di Remo, l'una vicina all'altra, erano le zie. Teresa teneva il primo posto con abbastanza disinvoltura accanto al nipote, per quanto ora la sua faccia fosse cerea, dolorosa, e stesse per sciogliersi. Carolina le si stringeva al fianco spaventata, quasi tentasse di nascondersi o rifugiarsi, assalita dal freddo che ripercuoteva sul suo viso l'abito bianco e lucente. Si può dire che Remo si trovasse fra tre spose, né aveva l'aria che fossero troppe e di un genere discutibile, ma che si ripartiva fra tutte nella maniera più affettuosa e brillante, tanto da lasciar credere che avrebbero potuto essere molte di più e di qualsiasi genere. Venivano quindi due ali di giovani, forse 50, 25 per parte, alcuni che non possedevano un cappello a cilindro e il tight erano venuti al pranzo direttamente, e all'altro capo della tavola, si potrebbe dire anche alla coda, solo, serio e composto, Palle, quasi accigliato, compreso della magnificenza che passava sopra il suo piatto e nel bicchiere, deciso a non lasciarsene sfuggire le qualità e la varietà, e per cui la ponderatezza era pari all'impegno nel fare sparire. Le zie, invece, soffrivano nel buttar giù a forza qualche boccone. Nel giungere alla bocca le mani tremavano visibilmente, o vi accostavano il bicchiere appena, e lo ritraevano quasi temessero, come di un veleno o di un filtro, a buttarne giù un sorso. Le loro facce erano di un pallore funebre, gli occhi fissi, le bocche contratte, incapaci di sorridere e di rispondere. A un certo punto Remo, lasciando il suo posto col bicchiere in mano ed essendo giunto all'altra estremità della tavola, disse: «Salute, Palle!» tendendogli il bicchiere. Palle prese il suo e lo batté appena con quello dell'amico, senza ridere. Quindi Remo, messa una mano in tasca, ne trasse un librettino azzurro che gettò sulla tovaglia al posto del giovane. Era il passaporto per l'America. Fu un grido unanime, l'intera sala esplose. «In America anche Palle!» Ma Palle non ebbe un segno nel suo corpo che rivelasse la sorpresa, la contentezza o la commozione. Il suo interiore sentimento. Prese il libretto dalla tavola e lo ripose in tasca, nel modo che si ripone la scatola dei cerini, dopo averla prestata a un amico per accendere la sigaretta. «È impossibile senza de Palle», disse Peggy ad alta voce, mentre il gruppo degli amici si riversava su lui abbracciandolo, sollevandolo in trionfo e portandolo in giro per la sala. «In America anche Palle!» «Ma certamente», ripeteva Peggy al colmo della felicità, «è impossibile senza Palle!» Le materassi si ritrovarono sedute in un cantuccio senza poter distinguere quanto avvenisse intorno. Si stringevano addosso i veli da spose assai malconci in tanto trambusto, chiedendo a quelli di essere protette e nascoste. I poveri occhi non distinguevano in quel mulinare di danze. Erano sommerse in un caos di voci e di gesti, una vera e propria ridda. Dopo che l'ultimo appiglio le aveva abbandonate. Anche Palle partiva per l'America. Ora vedevano ombre, ombre che si agitavano, sentivano un ronzio vago nelle orecchie, non distinguevano le persone, se le avessero fatte alzare per partire non vi sarebbero riuscite. Taluno dei giovani andava loro a parlare allegramente e scorgendone l'aspetto funebre, invitandole a ballare e a stare allegre, esse non sapevano nemmeno rispondere, non comprendevano che volessero e le loro parole, scorgevano solo nella nebbia delle bocche ridere, e nel pensiero si affacciava la visione macabra di due cadaveri che ballavano vestite da spose. Remo, a cui nulla poteva sfuggire, anche quando doveva riparare a molte cose insieme, comprese il loro stato e detta qualche parola all'orecchio di Peggy, che ballava senza respiro, e approfittando della confusione che aumentava sempre, con premura si recò da loro, si chinò al loro orecchio per poter essere udito in tanto strepito. La vicinanza di lui, il suo alito che sfiorava le loro guance, le ravvivarono per incanto dal doloroso torpore. «Sono già le 4, è meglio che intanto partiate voi, altrimenti si fa troppo tardi. Vi accompagno, venite!» Peggy, senza smettere di ballare, «Goodbye, goodbye!» sventolava una mano all'indirizzo delle zie, «Goodbye, goodbye!» Ma quelle non la vedevano e non potettero rispondere. Le due ombre bianche disparvero in quell'aria fumosa e spessa senza che nessuno se ne accorgesse. Disparvero lungo il muro fra quei giovani in baldoria che tante volte la notte avevano invaso la loro casa remota. Si erano seduti alla loro mensa per divorare il prosciutto e il salame, le frittate d'oro che sapeva improvvisare Niobe, l'insalata smagliante colta al buio da Palle nel podere. Sergio, Franco, Vittorio, Ettore, Vasco, Corrado, Renato, Bruno, Renzo, Jim, Piero, Alfredo. Anche stavolta Remo aveva salvata la situazione. Nessuno avrebbe dato loro la forza per salutarlo lì. Sarebbero cadute. Fuori c'era la macchina pronta con Palle. Vi salirono in fretta e Remo le diede una velocità che mal si addiceva all'abito delle donne che vi erano dentro e che oramai non vedevano più che ombre e nebbie, ombre nere di figure che danzavano, ombre bianche di spose che si sfacevano in quelle nebbie. La partenza era fissata per le 5, erano le 4 passate, non c'era un minuto da perdere. In pochi istanti vi giunsero attraverso Firenze per la via Settignanese a velocità fuori legge. Remo aveva salvato la situazione e in quello sballottamento della corsa, accatastandosi da una parte all'altra alle voltate, per quanto in preda al loro torpore gli si sentivano avvinte, lo avrebbero salutato nella loro casa e lì non avevano paura del loro smarrimento e del dolore come fra tanta gente. Le due donne, dopo essere state strette e baciate da lui, caddero vicino ai loro telai, sulle loro seggiole, e rimasero inerti, irrigidite, senza piangere, guardando avanti il vuoto che disperdeva i loro sguardi. Da quel momento non avrebbero guardato più che indietro per poter vivere, sempre sulla porta col viso nelle mani. Niobe faceva sentire i suoi singhiozzi radi e bestiali, unico rumore. Poi si decisero ad alzarsi e con movimenti di automa pian piano a salire in camera per spogliarsi finalmente, mettersi in libertà, riposare dopo una giornata troppo superiore alle loro forze, trascinavano la lunga coda bianca, divenuta un cadavere dietro le loro figure, nell'oscurità delle scale, disparvero come fantasmi. Una volta in camera, appoggiate al letto, sentivano di non avere la forza di togliersi quel vestito. Sentivano il loro corpo di legno e il vestito divenuto su di esso una vernice, una pece bianca. Lo palpavano appena, lo strisciavano appena con la mano, nella certezza di non potersene liberare più. Si sentivano due cose e tutt'una con quello. Si buttarono sul letto così. Era quasi buio. Dalla finestra sul tetto della chiesa e sul piccolo campanile palpitavano i focarelli della luminaria che coronava il giorno di festa. Pastacaldi, il macellaio di Ponte a Mensola, che ci aveva messo la prima ipoteca, era divenuto proprietario delle case. E proprietario del podere, indovinate chi era divenuto proprietario del podere? Fellino, sì, lui in persona, il contadino delle materassi. Teresa e Carolina non uscivano più che mezz'ora la domenica per ascoltare la prima messa. Correvano imbacuccate, tenendo la testa bassa o guardando avanti con ostentazione, fingendo di non vedere, di non conoscere nessuno, per non essere costrette a salutare i loro antichi e rispettosi inquilini che li guardavano con alterigia ora che le sapevano rovinate. Ma quelli non risparmiavano qualche colpo di tosse al loro indirizzo o delle risatine insolenti per farsi sentire, perché capissero ugualmente che si occupavano di loro, dei loro interessi, delle loro disgrazie e delle loro miserie. E taluno, per vecchia ruggine, faceva di proposito delle risate aperte, offensive. Ne avevano fatte tante al loro indirizzo, commentando ad alta voce l'operato e l'attuale stato tristissimo, ora che nessuno le temeva, non essendo più padrone di niente, ora che non erano oggetto di ammirazione e d'invidia, e specialmente la notte sotto le finestre della loro camera, quando erano a dormire, per essere uditi dalle poverette, e vi erano riusciti perfettamente, facendole rabbrividire sotto le coperte, e dopo un impeto di atturarsi le orecchie per la vergogna e raccomandarsi al Signore. Ma c'è di peggio. Qualche sozzo mascalzone, rimasto ignoto, aveva avuto la sfrontatezza di fare i propri bisogni sul loro cancello, proprio nel mezzo dove si doveva passare. E peggio ancora, sporcandone di quelli le sbarre oscenamente per maggiore sfregio. La povera Niobe la mattina aveva dovuto lavare bene le pietre e il cancello medesimo con cristiana rassegnazione e umiltà, senza avere la forza di un'invettiva all'indirizzo di coloro che si permettevano tali sconcezze, ma levando gli occhi e chiedendo al Signore di porre un argine a tanta malvagità. E rientrando in casa a capochino, umiliata e offesa profondamente, aveva borbottato a se stessa: «Sarà, ma per me è roba di donne. Noi non vogliamo certo indagare sulle astrologie di Niobe». In tutti i modi le avevano beffate e offese, e non tanto per quello che avevano lasciato godere agli altri o per quello che credevano avessero goduto esse, ma soprattutto perché erano cadute, perché erano vinte, per vendicarsi di quando erano state in alto, vittoriose. Non vi era pretesto che le potesse chiamare al cancello, né richiamo capace di farle affacciare alla finestra della loro camera, che rimaneva chiusa sempre. Soltanto la domenica mattina si potevano vedere percorrere alla prima messa, e ne soffrivano intimamente. Avrebbero voluto non farsi vedere mai da nessuno, ma per un principio morale radicatissimo non sarebbero riuscite a sottrarsi a quel dovere dello spirito che rappresentava attraverso il tormento una elevazione. Uscivano camminando rapide nel grigiore della mattina invernale, l'una vicina all'altra, rimanevano inginocchiate per tutto il tempo della messa, pregando con la faccia nelle mani o imploranti fissando l'altare, lì dove pochi mesi prima, nel magnifico vestito di raso bianco, tra veli e fiori d'arancio, erano rimaste in atto di sfida, su due poltrone dorate e ricoperte di damasco celeste. Così, rattrappite, pareva espiassero quella colpa, implorandone il perdono. Si trovavano in questo stato tristissimo e nell'atteggiamento di inutile attesa una mattina, e dopo molti stenti e ripieghi da parte di Niobe in casa non c'era da mangiare. Le padrone guardavano la serva, interrogandola nel modo che il bambino malato guarda la madre, non potendosi persuadere che ella, per lui onnipotente, non faccia qualche cosa per guarirlo. La guarda, non sentendo vacillare la fede, ma chiedendosi perché ella non agisca. La serva, mortificata, annientata, sgomenta, guardava le padrone con promettente dolcezza, proprio nel modo della madre che sa essere l'ultima cosa in suo potere il nascondere la propria impotenza per non scoraggiarlo maggiormente. Teresa guardava Niobe, spiando una parola dal suo labbro, non riuscendo a capire perché non venisse da sé, perché non fosse venuta già in quelle circostanze. Non poteva capire, lontana ancora dal dubitare della generosità del suo animo e della sua completa dedizione. Cercava di comprendere. Si fece forza, con molta pena, e ruppe il ghiaccio. «Niobe, senti, Niobe, vieni qua». Presaga di quanto doveva uscire dalla bocca della padrona, la serva non accennava ad avvicinarsi per l'imbarazzo della propria risposta, e a Teresa tremava la voce nel dover dichiarare la triste realtà del proprio stato troppo apertamente. «Cosa vuoi? Per noi questo è un brutto momento. Siamo senza lavoro, tu lo vedi. Ma il lavoro ritornerà, ne sono certa. Andremo a Firenze, andremo a trovare le nostre vecchie clienti, ci raccomanderemo, offriremo condizioni vantaggiosissime, ci contenteremo di guadagnare poco pur di vivere. Ma in questo momento non sappiamo proprio come fare. Perdonami se ti chiedo un favore. Te lo chiedo perché sono cura del tuo buon cuore, prima di tutto, ma soprattutto perché sono sicura di poterti restituire quanto mi darai. In questo momento io non vedo altra salvezza che in te. Lo vedi come siamo?» La donna coraggiosa, franca e sicura, non aveva la forza di affrontare lo sguardo della serva. Parlava torcendosi le mani e abbassando di continuo la testa. La serva, poveretta, abbassava la sua sempre di più, alla maniera di chi in colpa si sente giustamente rimproverare. Anche Carolina teneva la testa bassa nell'istante della massima prostrazione. In fondo a tutte le sventure e a tutte le lotte era sempre stata una forza gigantesca a sostenerle, il pensiero delle loro mani prodigiose, invincibile, che nessuno poteva togliere. Ora veniva meno questa certezza. Le mani pendevano sui corpi inutilmente e non sapevano nemmeno più come tenerle. Ecco la realtà che non potevano accettare. Il resto era accettabilissimo. Mancandole il coraggio di farsi avanti di un passo e mancandole anche la forza di rispondere una sillaba al modo di Cristo nell'atto di lasciarsi crocifiggere senza levare il capo, la vecchia serva aprì le braccia accettando la croce. Assalita da un lampo, da una scintilla illuminatrice, Teresa sobbalzò e reggendosi la fronte gridò: «Li hai dati a lui! Non hai più niente!» Tacque il resto del proprio pensiero che le si spense sulle labbra, e io, che mi chiedevo perché non mi avessi offerto già il tuo aiuto, parve smarrirsi in quel pensiero e, ritrovandosi, riprese piano, dolcemente, con un vago sorriso sotto la pelle: «Sei rimasta senza un soldo anche te, povera Niobe, ecco perché non dicevi niente. E io che non riuscivo a capire, che grulla!»
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, edizioni Mondadori. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.